siamo qua live con una compagna di Bologna, siamo qua con Maria Elena Di Platt per parlare dell'omicidio razzista e di Stato perpetrato dalle forze dell'ordine che ha causato la morte di Abderrahim Fakir qualche giorno fa, e anche poi per dare un po' di contesto e soprattutto parlare anche del corteo molto presidio e poi corteo molto partecipato di lunedì sera. Maria Elena, grazie per essere qui con noi, per essere entrambi qui con noi. Allora, ti chiederei, vabbè, non di raccontare ciò che è successo perché l'abbiamo visto tutti e tutte, anche su Radio Blackout ne abbiamo parlato a lungo. Ti chiederei invece di raccontare come ha risposto il quartiere domenica sera e anche poi come è stato invece il presidio di lunedì.
Allora, sì, grazie innanzitutto, grazie a voi, ciao a tutte. Il susseguirsi di eventi rispetto all'assassino, all'omicidio di Abderrahim è effettivamente in corso tutt'oggi, quindi con una manifestazione programmata anche per domani. È ovvio che quello che si è animato dopo questo evento tragico, che però era effettivamente prevedibile, visto che è da tempo che noi tutte quante denunciamo una inasprirsi di modalità repressive, di atteggiamenti violenti da parte delle forze dell'ordine che vengono spalleggiati e coadiuvati da questo governo, non era effettivamente scontato, poteva essere una delle tante morti silenziate da un abuso di forza da parte della polizia, e in questo caso quello che è successo grazie alla documentazione video fatta dai vicini di casa del quartiere Pilastro, da chi viveva nelle case popolari di via Italo Svevo, ha fatto in modo che fosse documentabile attraverso quel video, diciamo, l'atteggiamento, la ferocia, la violenza, l'ingiustizia palese che si vede verso chi viene appunto fermato per un banale controllo. Tra l'altro non aveva commesso nessun reato Abderrahim in quel momento, e che è steso a terra in una manovra di contenimento che poi, a quanto sembra dalle prime i primi rilievi determinati dall'autopsia di ieri, è una morte da asfissia per manovra di contenimento determinata da un reflusso di sangue all'interno delle vie aeree dei polmoni. Non era scontato, perché grazie al video e grazie alla rabbia che ha innescato quel video all'interno del quartiere Pilastro, ma non solo, perché poi abbiamo avuto un'assemblea con un corteo spontaneo che è partito anche mercoledì nel quartiere Bolognina, e avremo un'altra manifestazione questa domenica indotta da questa presa di posizione ormai corale di tutte quante all'interno non solo della città, perché poi la solidarietà si attesta anche altrove, anche all'estero, di un netto taglio con questa deriva verso un sistema repressivo violento, verso un meccanismo che innesca una criminalizzazione a prescindere verso le componenti migranti dei nostri quartieri, che costituiscono i nostri quartieri e sono una risorsa preziosa per il nostro paese. Deve cessare questo tipo di atteggiamento, deve cessare quell'approccio violento, dobbiamo tutte quante iniziare a pensare che, come magari tempo fa non era possibile credere che ci potesse essere un'abolizione del sistema psichiatrico, oggi abbiamo la necessità di ricominciare a riflettere su la necessità appunto di abolire un sistema carcerario, un sistema di polizia, perché quello che riproduce e riversa sulla nostra società è effettivamente un'ulteriore violenza, un ulteriore abuso, che chiaramente nel caso di Abderrahim è anche molto evidente. Oggi non solo, magari anticipo un po' le domande che potrebbero essermi rivolte, però oggi non solo non abbiamo degli indagati formalmente per l'omicidio di Abderrahim, non abbiamo neppure un organo che sta indagando che si possa dire imparziale, perché l'organo di polizia che sta diciamo che dovrebbe far luce sulla vicenda è lo stesso organo a cui appartenevano le forze di polizia che lo hanno ucciso. Gli interrogatori delle persone informate sui fatti e dei testimoni oculari in questo momento vengono svolti dalla polizia e la squadra mobile di Bologna, quindi dagli stessi colleghi delle due persone che hanno assassinato Abderrahim.
Sì, anche in questo come in tanti altri omicidi da parte delle forze dell'ordine, intanto c'è stato a livello mediatico, come sempre, la solita levata di scudi nei confronti delle istituzioni, condivisa abbastanza da tutti i partiti, e la cosa che a me provoca sempre il voltastomaco è il fatto che quando la vittima, soprattutto quando la vittima è una persona razzializzata, si cerca di giustificare l'operato delle forze dell'ordine, l'operato che ha portato alla morte, oltretutto tirando fuori dei supposti precedenti, ciò che ha fatto il sindacato della polizia, il SIULP, se non sbaglio, adesso controllo se erano proprio loro o gli altri, hanno divulgato subito sui social un'infografica in cui dicevano che Abderrahim però era una persona pericolosa per la società, perché aveva avuto anni prima reati per spaccio, come se questo potesse giustificare una vera e propria esecuzione da parte delle forze dell'ordine, come se lo fosse meritato, quando ovviamente ciò che abbiamo visto tutti noi nel video è tutt'altro. Abbiamo visto una persona che chiede aiuto, che in quel momento sta male ed è psicologicamente fragile, e che invece che ricevere aiuto riceve di fatto un'esecuzione a morte. Abderrahim Fakir è morto nelle mani delle forze dell'ordine, ma sotto lo sguardo attento del personale della Croce Rossa Italiana, che si è resa complice di questo omicidio non intervenendo, anzi interviene solo alla fine, per constatare poi di fatto la morte, che abbiamo visto che è sopraggiunta per asfissia, quindi anche una morte orribile che ci riporta anche nel 2020 all'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti. È impossibile non fare il parallelismo. A questo proposito io vi lascio ancora un paio di minuti di musica e poi andiamo subito avanti con l'intervista. Ed eccoci qui di nuovo in diretta sempre dal Festival Alta Felicità per portare avanti l'intervista con Maria Elena di Platt di Bologna, una compagna che è qui proprio per aiutarci a dare un po' un quadro e un contesto intorno all'omicidio razzista da parte delle forze dell'ordine, l'omicidio di Abderrahim Fakir. Riprendiamo da dove ci siamo lasciate, abbiamo interrotto per qualche minuto. E intanto il sindacato di polizia che ho citato prima, stranamente non era il SIULP, che si rende comunque spesso protagonista di bassezze di questo tipo, ma era invece il COISP. E come mi dicevi, Maria Elena, non sono fatti verificati.
Allora, prima cosa, sì, poi sono entrambi, diciamo, scorretti, soprattutto da un punto di vista di manifestazione esterna e di veridicità dell'attribuzione di questi precedenti, perché prima cosa sono segnalazioni di polizia, e in quanto a segnalazioni di polizia ciascuno di noi ogni volta che viene segnalato significa prima che parta il anche solo l'indagine da parte della procura, questa segnalazione da parte della polizia resta negli archivi di polizia ed è quella che banalmente ogni volta che un poliziotto ci ferma verifica, e lì verifica anche quello che magari è stato poi giudizialmente dato come una soluzione oppure un'archiviazione, un fatto che non può essere poi attribuito a una persona. Ma nel caso di Abderrahim siamo in una situazione così paradossale che non solo poi vengono resi pubblici, e questo è già una cosa triste di per sé, perché è una persona che non c'è più e che non può difendersi e non può ribattere alle accuse che vengono mosse dal sindacato di polizia. Sono circolati i precedenti penali e il casellario giudiziale di Abderrahim Mansour, che è un altro ragazzo che è vittima anche lui di un abuso di polizia, perché lo ricordiamo, quello era nelle fasi precedenti all'entrata in vigore dello scudo penale, ed è anche quello di una gravità inaudita, perché il caso di Cinturrino, cioè il poliziotto a Milano che per dissimulare l'omicidio del ragazzo invia il sottoposto in caserma a prendere uno zaino per poi posizionare accanto al corpo del ragazzo che aveva ucciso e ricattato più volte, perché poi si scopre che il poliziotto era invischiato in questioni legate allo spaccio di stupefacenti, per dissimulare una legittima difesa, che anche quella ritorna come tema molto costante in questi giorni. Ecco, nel caso di Abderrahim sono stati pubblicati i precedenti penali di un'altra persona. Questo per fare in modo che nell'opinione pubblica si inneschi il meccanismo per cui non era una persona indifesa, stesa sull'asfalto, non era una persona illibata, immune da situazioni che potessero portare a dubitare della correttezza e dell'operato delle forze dell'ordine in quel momento. Perché? Perché chiaramente nel momento in cui noi mettiamo un grande punto interrogativo su come agisce la forza che dovrebbe poi, secondo il sistema in cui viviamo, tutelare e fare in modo che l'ordine e la legge vengano rispettate, possa essere messo in dubbio. In quel momento, in quando tu, nell'evidenza di un video di una persona stesa a terra che ti chiede aiuto, che non reagisce, che non può fare niente se non dire che non riesce a respirare e che quindi sta morendo, allora poi si innesca il meccanismo della accusa della vittima, che noi donne conosciamo bene nel caso delle violenze di genere e nel caso degli omicidi da parte delle forze dell'ordine, della polizia, in situazioni appunto in cui si innesca il meccanismo della razzializzazione, è identico. Non può essere che quella persona non avesse commesso nulla. Cioè, banalmente, se si va a vedere tutti i beceri commenti di chi invece di agire in contesti effettivi, reali nella società, fa l'ater, si occupa di commenti da tastiera, dicono che è impossibile che una persona che non avesse commesso nulla fosse stata immobilizzata dalle forze dell'ordine. E invece no. Questa storia ce la racconta la storia di Federico Aldrovandi, ce la racconta la storia di Megherini, ce la racconta la storia di Abderrahim, ce la racconta la storia di tutte quelle persone che magari non sono arrivate allo stesso epilogo triste, tragico e evidente come quello di Abderrahim, che però ci sono arrivate molto vicine. Io personalmente, adesso magari in questi giorni di interviste non l'avevo mai detto, però io a settembre ho l'ultima udienza l'esperienza di un processo, io davvero personalmente, in cui vengo arrestata a un corteo, alla fine di un corteo, perché parte una carica senza senso, ordinata da un caporeparto senza senso, alla fine di un corteo, che manganella le persone che non stavano nella testa, che quindi non facevano la classica, quella che conosciamo, opposizione nelle prime file, fronteggiamento con la polizia, ma successivamente al fronteggiamento il caporeparto, che si era preso 4 sberle in più e quindi gli si chiude la vena, carica il corteo da dietro, quindi arresta chi gli capita, e io che stavo difendendo le persone che erano a terra, che venivano manganellate, vengo fermata e poi differita a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Però questo, anche questo è un abuso di polizia, chiaramente non è paragonabile, non ha lo stesso epilogo. Io lo posso raccontare, ci sono tantissime persone che ogni giorno vengono, diciamo, brutalizzate, fermate, vessate dalla polizia, chiaramente con un sistema di protezione dall'alto, e lo scudo penale è quel sistema di protezione dall'alto, e la gravità di questo è determinato da questa specie di immunità che qualcuno vuole far passare nei confronti di chi dovrebbe invece svolgere un altro tipo di funzione a livello sociale.
Quello che poi è interessante anche notare in questa vicenda è che, per l'appunto, quelle persone che hai citato tu, che comunque sono una parte dell'opinione pubblica, si accanisce ancora di più nei casi di questo tipo, in cui la vittima è una persona fragile, in quel momento intendo, che vive al margine, che magari ha problemi psichiatrici, e tendono anche oltretutto a ingigantire, perché la prima versione è stata che Abderrahim Fakir era un criminale, la seconda che era un uomo con problemi di salute mentale, quando poi la sua avvocata, che è intervenuta in modo tempestivo, ha detto che sì, magari in quel momento era fragile, ma in realtà era una persona come tutte le altre, che non aveva precedenti, quindi ha smentito appunto la versione data dal sindacato di polizia, che diffonde fake news, e che poteva essere uno come noi, perché la cosa più spaventosa è che la storia italiana, ma di qualsiasi paese, è costellata da abusi delle forze dell'ordine, che da noi sono all'ordine del giorno, ma ci conviene pensare che accadrà sempre a qualcun altro, che accadrà a qualcuno che in fondo se lo merita. Ma anche quello che hai raccontato tu ci restituisce un'altra storia, cioè le forze dell'ordine compiono abusi continuamente, ne escono per la maggior parte delle volte illese, e il sistema si autoalimenta così. Infatti una cosa che volevamo rilanciare oggi è anche che la famiglia di Abderrahim Fakir ha rilasciato un comunicato in cui invita ovviamente a mantenere la tensione alta, ma anche a contribuire per le spese legali, proprio per far sì che non siano delle cause economiche quella che possano impedire un'eventuale giustizia per questa famiglia, soprattutto per quest'uomo che non c'è più, che è stato brutalmente ucciso non solo dalle forze dell'ordine, ma anche dalla Croce Rossa Italiana. E qui ti pongo un'altra domanda: se per le forze dell'ordine è previsto ormai uno scudo penale e diventano quasi intoccabili, per il personale della Croce Rossa Italiana, che è stata evidentemente negligente perché quest'uomo è morto sotto il loro sguardo, a che tipo di futuro possono andare incontro? Sono previsti i provvedimenti? Quale può essere la loro posizione giudiziaria?
Allora, adesso anche loro sono stati diciamo iscritti in questo registro, è la prima volta che viene utilizzato, perché è quello dello scudo penale, perché non solo ingloba il personale della polizia, ma anche il personale medico-paramedico nello svolgimento delle proprie funzioni. Quindi tutto quello che accade nello svolgimento delle funzioni viene classificato in una specie di prefiltro particolare rispetto a quello che potrebbe accadere a chiunque. E già questa cosa comunque raffigura un profilo di discriminazione e ingiustizia, no? Perché ravvisa una situazione di particolarità che può far pensare al personale di polizia, personale paramedico, di avere una sorta di immunità che effettivamente ha, nel senso che viene trattata in maniera differente rispetto a qualsiasi altro cittadino che compie lo stesso atto nello stesso momento e con le stesse modalità. Sono tutti iscritti in questo nuovo registro 45 che è in questo momento gestito da due procuratori, con il procuratore capo della Procura di Bologna, perché via via si stanno sentendo i testimoni oculari, si stanno sentendo le persone che hanno prodotto i video, hanno dato mandato a quattro professionisti per classifiche, diciamo, sanitarie. Uno è un esperto di problemi di cardiologia, un'altra è un'esperta dell'Università di Parma, mi pare, di morti violente e improvvise, che devono fare l'autopsia sul cadavere. Dall'autopsia ieri già è emersa una prima indiscrezione rilevata dalla TAC, che hanno fatto alla testa e ai polmoni, e nei polmoni hanno rilevato un'ingente quantità di sangue. Questo significa che la compressione della manovra, che noi da tempo denunciamo come una manovra pericolosissima, ha prodotto il riversamento di sangue nei polmoni e in questo modo l'asfissia. Quindi il rapporto di causa ed effetto sulla morte esiste. È ovvio che la famiglia ha chiamato al supporto anche economico, perché alla perizia dovrà seguire una controperizia, perché siamo certi, e questo è possibile dirlo perché emergerà anche nei prossimi giorni, che, come dicevo prima, visto che è lo stesso ordine della polizia che sta svolgendo le indagini, quindi lo stesso ordine a cui appartiene le due persone che hanno commesso il reato, le indagini non vengono svolte in modo imparziale, in modo sereno, valutando tutti gli elementi. Abbiamo modo di pensare che gli interrogatori svolti sulle persone informate sui fatti e sui testimoni oculari abbiano una spinta ad indurre un determinato epilogo dell'orientamento a chi ha affermato di aver visto che è stato spruzzato tantissimo spray al peperoncino anche a distanza ravvicinata e anche in gola ad Abderrahim, dalle forze di polizia che stavano svolgendo l'interrogatorio è stato posto un "ma sei sicuro?" per indurre un altro tipo di risposta. Ed è chiaro che purtroppo a un certo punto la situazione ha anche un suo riverbero economico, perché una controperizia che dovrà essere effettuata da dei professionisti avrà un costo per la famiglia. E anche questo è quello che dicevi tu prima, un cane che si morde la coda, perché l'impunità e il silenzio su episodi come questi, che noi oggi ne parliamo perché fortunatamente al pilastro c'è delle persone hanno documentato in modo evidente e chiaro quello che era successo, perché se questo succede di sera al buio e tu sei da solo e nessuno riesce a fare un video per fare in modo che tutti quanti possano avere nero su bianco in maniera evidente con il video la storia data da quella documentazione, allora sei da solo e la tua morte non viene neppure presa in considerazione. L'accanimento che le forze dell'ordine costantemente hanno sui soggetti, sui ragazzi di seconda generazione, ad esempio nelle nostre periferie, è evidente ed è pericoloso, e a questo va posto un argine, e quell'argine è un solco indivisi, cioè un modo di dire basta, che a un certo punto si esprime con una rabbia irruente che può essere quella che le persone hanno espresso il lunedì successivo alla morte di Abderrahim. cioè era una cosa dove era nell'aria, cioè la gente non sa di chi fidarsi e quindi non può aspettare che ci sia l'indagine filtro, che ci sia l'autopsia, la controperizia. È evidente quello che è successo a Abderrahim e noi a Bologna, ma penso dappertutto, non vogliamo che risucceda, e l'unico modo per fare in modo che questo non risucceda è organizzare e fare in modo che quella morte, come i trattamenti che vengono riservati alle persone che vengono fermate nelle periferie, nei nostri quartieri, abbiano un costo sociale. Quel costo sociale siamo noi a doverglielo far pagare, siamo noi a dover segnare uno spartiacque.
Guarda, io so bene cosa vuol dire vivere in una periferia, non perché ci sia nata, ma perché ho scelto di vivere in un quartiere di Torino che è barriera. E vedo molto spesso scene di questo tipo. Una volta ho dovuto intervenire, è stato un arresto di un ragazzo che aveva chiaramente un'ostruzione alla trachea. Le forze dell'ordine, che erano lì già prima che arrivassimo noi, insomma persone normali che stavamo passando, hanno impiegato molto tempo a chiamare l'ambulanza, l'hanno fatto sotto le nostre pressioni, questa ambulanza oltretutto ci ha messo un po' ad arrivare e comunque i paramedici non sono intervenuti subito. Questa persona stava ancora respirando, però un'ostruzione alla trachea da un momento all'altro ti può bloccare il respiro. E stavano lì a perdere tempo, le generalità, ma chi sei, ma chi ha visto, da dove vieni, il permesso di soggiorno, perché sei qui, hai diritto o no di stare in questo paese. Quindi vivere nelle periferie da persona razzializzata ci espone a delle umiliazioni quotidiane da quando siamo bambini e soprattutto quando siamo adulti, a una sorta di inquisizione da parte delle forze dell'ordine in cui vogliono sempre sapere che cosa facciamo lì, se abbiamo il diritto di stare lì oppure no. E questo è il motivo per cui l'omicidio di Stato di Abderrahim Fakir non è qualcosa che non abbiamo già visto. L'abbiamo già visto e non vogliamo che succeda ancora. Dopo che è successo, io mi sono chiesta chissà quante persone nel mio quartiere hanno vissuto la stessa esperienza e semplicemente non l'hanno potuta denunciare, come hai detto tu, perché magari erano anche persone tossicodipendenti e quindi lì diventa molto difficile dimostrare che la morte è avvenuta a causa della polizia e non di patologie precedenti, perché nessuno li ha visti o perché sono stati confinati in un CPR e sono poi stati espulsi, quindi non hanno avuto neanche diritto di replica. L'unica cosa che possiamo fare noi è sicuramente intervenire quando vediamo queste cose. Noi abbiamo fatto anche delle autoformazioni con delle avvocate dell'ASGI per sapere che cosa fare se vediamo un abuso di polizia. La prima cosa che ci hanno detto è sicuramente riprendere la scena e poi far vedere che siamo presenti e che stiamo vigilando ciò che succede, e questo davvero salva la vita alle persone. Cioè io proprio ho avuto un'esperienza positiva. E poi bisogna continuare a fare pressione affinché questo caso non cada nel dimenticatoio e non diventi l'ennesima vittima di violenza della polizia che non riceve giustizia in Italia, e che davvero con ricevere giustizia io intendo proprio un riconoscimento della responsabilità delle forze dell'ordine in questo paese, della loro responsabilità nell'essere agenti di morte verso alcune persone. Visto che abbiamo citato le mobilitazioni che ci sono state a Bologna, io ti chiederei di raccontarci un po' come è stato il grande presidio e poi il corteo di lunedì sera.
Allora, il corteo di lunedì sera seguiva quello della domenica, perché anche la domenica, nel caldo, proprio nel momento in cui il fatto era successo, in cui circolava il video, c'è stata una chiamata da parte degli amici e dei familiari al Pilastro, che è questo quartiere popolare della periferia di Bologna in cui il fatto è avvenuto. E chiaramente quella sera, in un corteo diciamo molto molto provato, in cui c'era davvero, si respirava diciamo un'aria di tensione, di oppressione rispetto a quello che era successo, ci si è dati mandato di rivedersi il giorno dopo, a partire dal presidio in Piazza Nettuno, che poi chiaramente si è trasformato in un corteo che in modo molto deciso è andato verso la prefettura a chiedere conto al Ministero dell'Interno, perché è lui che sta difendendo i due agenti di polizia, è lui che sta cercando di insabbiare diciamo la regolarità e la legittimità del trattamento riservato dalla polizia Abderrahim, ed è Piantedosi stesso che invece di arrivare a Bologna a fare visita alla famiglia è arrivato a Bologna in questura a portare solidarietà alle forze di polizia il martedì, visto che erano state aggredite, che cosa non vera peraltro, dal corteo di lunedì. Il corteo di lunedì poi ha visto che è ovvio che una manifestazione di rabbia e di un sentimento che non ha più possibilità di riuscire a essere riassorbito da una dinamica istituzionale, cioè non crede nella possibilità che una procura possa fare giustizia e possa rendere verità su quello che è successo al Pilastro domenica scorsa, se non con l'intervento corale e deciso e forte di una società che dice basta, questa cosa non può più succedere, questa cosa non può più succedere, perché noi veniamo conto, vi chiediamo conto e veniamo a chiedere conto di quello che fate ogni giorno, e non solo Abderrahim, ma tutte quelle persone che vengono trattate in modo violento durante i fermi, durante i cortei, durante tutte quelle azioni in cui la polizia svolge diciamo in proprio il proprio operato. Questo è un po' quello che poi è successo lunedì, ed è stato veramente molto bello vedere che le persone che avevano lo stesso sentimento e la stessa intenzione e le stesse emozioni che io vi sto cercando di esprimere in questo momento erano tantissime, e che era effettivamente incontenibile, perché questa rabbia si è espressa per ore e ore e ore nel centro della città, nei pressi di Piazza Roosevelt, che è la piazza dove c'è la prefettura, ed è andata avanti fino all'una, alle due di notte. Noi non abbiamo concluso lì ovviamente tutto diciamo quello che stiamo cercando di fare per fare in modo che Abderrahim, quello che ha vissuto lui e che sta vivendo in questo momento la sua famiglia, si possa riproporre, cosa che invece purtroppo succede, perché ripeto, con lo scudo penale, quello prima non l'avevo detto, il fatto di avere il prefiltro, il fatto che gli agenti di polizia in questo momento non siano ancora formalmente indagati, li porta a non avere avuto nessun tipo di sospensione cautelare da lavoro, cioè si sono messi in ferie e però percepiscono lo stipendio, e però se non si mettevano in ferie la sera dopo potevano essere in strada a rifare la stessa manovra nei confronti di un'altra persona che veniva fermata.
Oltretutto è uscita la testimonianza di un altro ragazzo di Bologna che fa rapper, adesso non mi ricordo il nome, se qualcuno lo sa lo dica.
Bubadoc.
Bubadoc, che insomma ha avuto la stessa esperienza con lo stesso poliziotto che poi ha ucciso di fatto Abderrahim Fakir. Quindi questo è proprio un modus operandi istituzionalizzato, come dicevamo prima, una macchina ben oleata, quella della violenza poliziesca.
Beh, se sai che tanto non pagherai mai, se sai che nessuno verifica che il tuo operato debba essere attinente a determinate procedure, se sai che sarai sempre impunito, allora tanto puoi fare quello che vuoi. Ed effettivamente non solo Bumbadoc ha documentato di essere stato fermato dallo stesso agente di polizia con una manovra simile e in un fermo totalmente arbitrario, che tra l'altro l'ha vessato perché lui è senza una gamba, quindi ha una protesi, quindi gli è stato detto che stava zoppicando per far finta che era stato che le forze dell'ordine gli avevano fatto male, cioè quindi è una situazione veramente drammatica. Ma lo stesso agente di polizia, noi una volta l'abbiamo trovato uno dei tanti antisfratti che noi come Platt facciamo nei quartieri popolari, nella periferia di Bologna, e anche lì posso dire che chiaramente l'atteggiamento è stato molto molto, diciamo, evidente, cioè nei confronti della famiglia che stavamo difendendo dallo sfratto, perché non era una famiglia italiana, quindi la battuta su "ma avreste difeso una famiglia italiana" che è venuta da quella gente restituisce un po' anche il quadro di questa persona che, ripeto, in questo momento non è indagata, è in ferie con lo stipendio pagato dalle tasse dei lavoratori e delle lavoratrici, che in più poi vengono anche trattate in questo modo dalle stesse forze dell'ordine. La cosa che noi ci auspichiamo è non solo che magari si continui a supportare la vicenda e la famiglia in un continuum di dimensione di alterità effettiva, cioè non possiamo più permetterci, lo dicevo all'inizio quando ho preso il microfono, come una volta si pensava non fosse possibile abolire, no, la psichiatria degli anni prima degli anni 70, si pensava non fosse possibile, invece poi è successo. Noi adesso abbiamo l'onere di ragionare sull'abolizione della polizia e del carcere per come li conosciamo, perché sono sistemi che riproducono morte e violenza e discriminazione, che non funzionano, cioè, ed è palese questo inceppo, ed è palese come questo riproduca una rabbia che è quella che deve orientare il meccanismo di trasformazione. Su quel meccanismo di trasformazione stiamo cercando di costruire una assemblea nazionale legata a questi temi il 12 settembre a Bologna, e si spera che da lì si possa mettere insieme un ragionamento collettivo per fare in modo che non ci siano più numeri, che questi numeri non devono esistere, cioè che quei trattamenti, cioè quello che per di qui la Valle poi insegna, no? Cioè quell'atteggiamento, quel sistema non ci deve essere, perché trova la nostra opposizione a contrastarlo, e in quel contrasto speriamo che, come quello che ha espresso lunedì della settimana scorsa, quello che potrà esprimere domani, che qui è stato chiamato un altro corteo nelle strade del Pilastro, è proprio un "non siamo più disposti ad accettare con ogni mezzo", cioè dobbiamo combatterlo con ogni mezzo necessario, come diceva chi effettivamente aveva vissuto sulla propria pelle questioni razziali. Non siamo più disposti ad accettarlo, e lo possiamo combattere e lo dobbiamo combattere con ogni mezzo necessario.
By any means necessary. Allora, noi mettiamo qualche minutino di musica, ma siccome siamo live ricordiamo al pubblico che chiunque può porre domande o condividere riflessioni a microfono aperto o a microfono spento. Quindi lasciamo qualche minutino e poi magari concludiamo questa intervista. qui in diretta dal Festival Alta Felicità. Concludiamo questa intervista con Maria Elena, compagna di Bologna, con la quale abbiamo potuto parlare, fare anche un'analisi dell'omicidio di Stato, dell'omicidio razzista di Abderrahim Fakir, ucciso quasi una settimana fa dalle forze dell'ordine durante un intervento, possiamo chiamarlo un fermo di polizia, un intervento, che, esatto, non c'era nessun reato, mi verrebbe un po' da chiamare un intervento spropositato delle forze dell'ordine sotto gli occhi inerti del personale della Croce Rossa italiana. Abbiamo anche ricordato l'appuntamento del 12 settembre, un'assemblea nazionale antirazzista a Bologna, per partire dall'omicidio razzista di Abderrahim Fakir e costruire anche un fronte antirazzista che sia nazionale, anche proprio per non cadere nello sconforto, ma per tirare su una posizione che sia credibile. Io ti chiedo un'ultima cosa prima di concludere l'intervista, cioè una cosa che spesso ci chiedono gli ascoltatori e le ascoltatrici, di consigliare dei contatti, delle pagine Instagram, qualcosa per rimanere sempre aggiornati sulla vicenda e anche sul vostro lavoro.
Allora, c'è la pagina di Acta Media, che sicuramente è quella che ha per prima lanciato il video dell'omicidio. Poi chiaramente c'è la pagina del collettivo di cui io faccio parte, che è PLAT, la piattaforma di intervento sociale, che chiaramente sta partecipando a tutte le assemblee, tutte le manifestazioni che riguardano la vicenda di Abderrahim, e vi invitiamo a partecipare all'Assemblea Nazionale del 12 settembre e a pensare che effettivamente noi possiamo tutti insieme fare in modo che quantomeno si ostacolino e blocchino processi come quelli dello sculo penale e l'immunità di chi agisce in questo modo, perché effettivamente non può essere tollerata in nessun modo.